ho pensato che comunque è un po' spersonalizzante fare la lezione col computer, eccetera. Insomma, quindi, allora voglio fare una lezione così di... Allora, parlare appunto del problema più grande che noi abbiamo, cioè il problema delle emozioni. Cioè voi capite, o per chi ha conoscenze generali, ma pure per chi riceve il libro ha conoscenze più profonde, che il sistema è diviso in tre parti fondamentali. Una parte è il sistema omeostatico, che è il sistema che regola la nostra pressione arteriosa, il battito cardiaco, la sudorazione, tutta l'attività della fame, della sete, eccetera. E questa è la parte fondamentale per cui noi viviamo, naturalmente siamo qui e ci siamo difesi fino adesso dopo 3 miliardi e 500 milioni, 500 milioni di anni. Ma non è sufficiente a spiegare che la nostra complessità, che è nata naturalmente dal sistema cognitivo, quello che io chiamo il mostro cognitivo, che è un stupendo sistema per il quale io adesso sto insegnando a voi questa lezione, il problema per cui quando Claudio va nel suo ufficio, qui sono degli astronomi, sono capaci di dirvi che quella è l'alfa di Aldebaran, che è quella del Sagittario B, che è quella del Sagittario A, che quello è i miglia di chilometri che... per cui siamo lontani dal centro dell'universo, ma tutto sommato non serve assolutamente a nulla, a nulla. Mi permetto di dire soltanto una barzelletta che finisce con una frasaccia che cercherò di non farvi sentire, ma che rende bene la mia idea. Due cardiologi vanno al congresso mondiale di medicina a Firenze. A un certo punto decidono di andare in mongolfiera. Vanno in mongolfiera e a un certo punto si accorgono che costa troppo il conduttore delle mongolfiere. E allora dicono: ma se abbiamo qualche conoscenza lo facciamo da soli, se non che fatto da soli li porta a essere a 30 metri dal suolo senza poter né salire né scendere. Sino a quando vedono una persona che passa sotto e si fermano e dicono: ma dove siamo? E quello dice: 35 gradi latitudine nord, 35 gradi latitudine sud, umidità al suolo 35%, umidità in quota 45%, temperatura 40 gradi, come si chiama, velocità del vento, quello eccetera. Insomma, raccontano infinità di cose. Alla fine questi due si guardano qua e si dicono: ma guarda che sfortunati che siamo stati, dice. Fra tutte le persone che potevamo incontrare ci è capitato proprio un neurologo, uno che sa tutto e non serve a un cibo. Capito? Ecco, questo per dire che il sistema cognitivo non serve a un cibo. Serve al fatto che nella nostra fragile breve vita, il cui senso si vede solo alla fine, quando sappiamo che dobbiamo morire, ma la tocchiamo con le mani, la morte, diciamo così, sino a quel momento ci riempiamo la bocca di dire: io so quant'è la pressione barometrica, quante ohm ci sono che danno energia alla lampadina che stiamo vedendo, quant'è la percentuale di ossigeno, cioè tutte cose che non servono a nulla, a nulla. Ve lo dico io che sono stato educato a tutte queste cose e che non hanno mai avuto nessun valore, se non di fatto che da parte di persone che loro stesse ignoravano in quel momento di dover morire, ti davano 8 più, 9 più, 10 più, 10 meno, 7 più, 7 meno, tutte queste solite cretinate degli esseri umani. La realtà è che che ho studiato tutta la mia vita, il cervello che mi conosce sa che l'unica cosa che conosco bene è la realtà, che l'unica cosa che noi siamo è che abbiamo un cervello emotivo, emotivo, emotivo. Quello sì che ci fa star bene o male, perché c'è momenti che abbiamo voglia di suicidarci, momenti che abbiamo voglia di salire in paradiso, momenti che abbiamo voglia di spaccare il mondo, momenti che ci siamo innamorati, momenti che siamo impazziti di sensazioni, abbiamo capacità di cantare una musica, che posso dire, quello che voi volete. Questo cervello emotivo è fatto da un sistema estremamente complesso, perché le emozioni sono quello che ci fanno vivere e ci fa morire, ma è anche quello che serve come sistema, è stato usato dal nostro sistema generale come sistema di adattamento, di adattamento. Noi abbiamo bisogno di adattarci all'ambiente. Ad esempio, io stasera porto un capotto, come si diceva un tempo, paletò, così paletò, oppure soprabito, come sia, quello che sia, perché c'è temperatura che dicono che si raffredda, e allora io mi adatto a questo sistema mettendo il cappotto. Questo è un adattamento al sistema. Se uscissi come uscivo a luglio, per dire, probabilmente mi prenderei una polmonite e così via. Altrettanto per quanto riguarda la vista, l'udito, altre cose, è un sistema emotivo, un sistema di adattamento, un sistema di adattamento, solo che ha dei difetti tremendi, perché il sistema emotivo nasce dalla espressione di un sistema che è il sistema genetico, il sistema che ci viene fornito dai nostri progenitori. E questo sistema si può aprire, allora si chiama espressione, o si può chiudere, allora si chiama repressione, oppure può essere addirittura messo a tacere, allora si chiama silenzigiazione. Ora, il sistema emotivo, quando viene liberato, voi sapete, c'è gente che libera emozioni incredibili. Il sistema emotivo ha questo problema, che può essere eccitato, può essere indotto, può essere innescato, ma può essere anche fortemente inibito. Ad esempio, insorge la paura, che una grossa parte del nostro sistema emotivo, ma ci sono sistemi che inibiscono anche la paura, no? Ecco, questa paura è quello che poi determina l'azione. Ad esempio, arriva un leone, e naturalmente io faccio qualche cosa in base al mio addestramento mentale, al tipo di cultura che proseguo, al tipo di capacità che ho, fossi un ammaestratore del circo Togni, mi comporterei molto diversamente da come mi comporto io. Ora, questo sistema emotivo è naturalmente un sistema, come dice il termine, emotivo, ex emozio, vuol dire che dà un'emozione, che è un movimento che viene da dentro, ed è quello che ti induce a un'azione determinata, cioè l'azione di avvicinarti a chi ami, allontanarti da chi non ami, far l'amore con chi ami, non far l'amore con chi non ami, considerare la persona che desideri il centro dell'universo, quando quella, tutto sommato, ha le stesse gambe, braccia, occhi, mani e compagnia bella degli altri, ma è l'emozione che rende questa vita piacevole praticamente, o la rende un inferno, in base a quello che esiste all'interno di un sistema molto profondo che si chiama sistema limbico. Limbico. Ora, questo sistema limbico, il mio maestro Ledoux riteneva che questo sistema limbico fosse un'invenzione del suo connazionale Broca. Perché limbico deriva dal latino limbus, che vuol dire margine, e perciò era, diciamo, mutuato questo nome dall'orrenda Chiesa Cattolica, la quale dice appunto che esiste questo margine tra il purgatorio e il paradiso, voglio dire, perciò un margine indefinito in cui esisterebbe una zona in cui dei poveri diavoli che non sapevano nulla dell'esistenza di Dio, non sapevano nulla dell'esistenza di questo pseudo Salvatore, non sapevano nulla di queste cose, venivano messi lì in un limbo dove non c'era né la sofferenza dell'inferno né la gioia del paradiso, in attesa della loro sorte. E allora Broca, che un neurologo francese vissuto alla fine dell'Ottocento aveva detto che questo centro che si trova ai margini del telencefalo, cioè la zona degli emisferi cerebrali, questa zona che sta qui sopra dove io ho i capelli, no, proprio sopra così, a forma di U rovesciata, così, in mezzo alla U rovesciata, si può chiamare sistema limbico. Questo sistema limbico è formato da centri molto importanti, che sono appunto alcuni nuclei del talamo, alcuni nuclei del talamo, alcune parti dell'ipotalamo, altre parti dell'epitalamo, tutti nomi molto complicati e difficili da spiegare in così breve tempo, ma che sono strutture coinvolte nell'emozione, che sono stazioni di passaggio, una stazione di transito, si dice in termini ferroviari, in cui passa uno stimolo che arriva dall'esterno. Cosa fanno questo sistema? Trasforma la valenza di questi stimoli. Praticamente, non so, arriva, non so, una persona che mi carezza e io muoio di piacere verso chi mi carezza, mentre invece lo ribrezzo per chi mi carezza, se invece il mio sistema talamico, ipotalamico ed epitalamo, pensa che invece questa persona sia una persona che non devo accettare, eppure la carezza è la stessa. Cioè, praticamente sono stazioni che bloccano, non bloccano, interrompono questo stimolo momentaneamente e poi lo ritrasmettono alla corteccia cerebrale, dove viene interpretato in senso cognitivo e viene visualizzato che cos'è, cioè il fatto che mi tocca, mi accarezza la mia amante, oppure forse la persona che non vorrei vedere manco dipinta, oppure è una persona con cui non posso avere nessun tipo di rapporto o altre cose. Questo sistema ha due strutture molto importanti. Una che costituisce il nostro inferno in terra, pensate che ci sono un numero di svariati milioni nel mondo malati perché la corteccia di questo organo non funziona e si chiama ipocampo. È un piccolo mostro marino, questo significa effettivamente, non significa cavalluccio marino come Tino Sergrè lo traduce, descritto dal tuo amico bolognese Giulio Cesare Lanzi, che l'aveva visto come un piccolo mostro marino, però non si era accorto che adesso dipende profondamente la memoria di tipo esplicito, quella con cui vi sto parlando. È che se mi capita che lo stato di questo ipocampo è alterato, non ricordo più nulla, perciò divento un ebete completo, voglio dire. E l'altra struttura è quella che quando arriva un messaggio alla stazione talamica, la stazione talamica che è una stazione come può essere, non so, Verona, per dire Verona, che decide lo spostamento dei treni verso il Brennero, verso il nord d'Europa, oppure verso Milano, o verso Bologna, o verso Torino, in quel momento questo stimolo che arriva decide che è uno stimolo pericoloso per l'organismo, allora inizia ad informare un'altra zona da cui dipende la nostra vita e la nostra morte, che si chiama amigdala, dal nome che avevano questi anatomici antichi, di chiamare queste piccole aree, un'area pensate di appena 10 mm, 10 mm, 10 capocchie di spillo, rendetevi conto da cosa siamo legati, qual è il nostro inferno. Questa amigdala che in queste cose assomiglia a una piccola mandorla, in greco si chiama amigdalei la mandorla, perciò diciamo. Questa mandorla viene informata per innescare quella che si chiama la flight on fight response, la reazione combatti o fuggi. Per cui a un certo punto se sei forte combatti contro quell'evento emotivo che ti viene o se sei debole fuggi, fuggi. Ed è chiaro che dopodiché viene informato immediatamente la corteccia per dire guarda che dimmi di cosa si tratta. Per intanto tu ti induci a combattere o a fuggire, ad esempio mettendo il piede per dire sopra un legnetto verde tiri subito immediatamente il piede in alto, perché naturalmente quello potrebbe essere un serpente, e si innesca la reazione fight on fight response, e viene informato poi successivamente la contessa, che diceva: guarda che quello non è un serpente ma un piccolo ramoscello, togli pure il piede e vai tranquillo. Il problema è che questa cosa non accade ogni 10 giorni come accadeva quando eravamo uomini primitivi, ma accade ogni giorno, perché ogni giorno mettiamo il piede mentale su qualche cosa che ci sembra un serpente, ma invece poi è un legnetto verde. E questo costituisce uno stress cronico che porta naturalmente al sistema emotivo ad essere fortemente allertato, e anziché portarci verso un'intelligenza emotiva di cui parleremo, ci porta in uno stadio fortemente alterativo in cui si scatenano 3 veleni mentali più grandi, che sono la paura, l'odio e la rabbia. La paura, l'odio e la rabbia. Solo che, a differenza delle altre emozioni che si scatenano, queste non sono emozioni qualsiasi. Perché io posso dire: io sono innamorato di Carla, dico per dire. Ecco, questa cosa non mi identifica affatto né con l'amore né con Carla. Sento di essere io, Enrico, che sono innamorato di Carla. Ma se io ho rabbia verso Carla perché mi ha lasciato verso un altro ragazzo, io mi identifico con la rabbia, capito? Se io ho paura, non so, che Carla mi denunci perché dice che io l'ho molestata, supponi, ecco, io mi identifico con la paura. E se io, per dire, vedo Carla che parla male di me, dice un sacco di cattiverie, ingiuste e compagnia bella, io odio Carla e mi identifico nell'odio verso Carla. Per cui il problema grosso è che quando insorgono delle emozioni, le emozioni possono essere irrefrenabili, irrefrenabili. Ora, stasera ho letto diciamo in termini politici, una ciglionata per Indiana Cohen, capito? In cui c'è la figlia di un calciatore o allenatore di calcio, non so, non ho capito chi fosse, che è morta di una neoplasia, che ha detto è morta di un male incurabile. Non è affatto vero che la neoplasia sia un male incurabile. È incurabile quando in questa neoplasia, quando ce l'hai, insomma, contemporaneamente la paura, la rabbia, il senso d'angoscia e compagnia bella, l'ansia, perché queste, è dimostrato, l'emozione cosa fa? Se no non si spiegherebbe che cosa fa l'emozione, no? Un tempo tu avevi un DNA di un certo tipo, il DNA è l'insieme delle strutture molecolari che abbiamo all'interno dei geni. Perché a un certo punto tu potresti mutare, improvvisamente io sono tranquillo e poi ho un figlio e questo figlio improvvisamente non riesce a digerire il lattosio oppure peggio che mai un acido pericoloso o altro? Perché c'è un'alterazione dei geni. Un tempo si riteneva che questa alterazione fosse su base semplicemente fisica. Fossero, per dire, i raggi X, i raggi gamma, i raggi ultravioletti, fossero i raggi cosmici, i raggi ultravioletti solari, la nicotina e certe vernici che dessero questo. E questo ci hanno sempre insegnato le scuole di medicina, ma a nessuno era venuto in testa di pensare e di studiare che cosa avvenisse in caso di emozioni. Quando un'emozione negativa, ad una ritenuta negativa, vissuta in maniera dolorosa, massivamente per un fatto brutale, inaspettato, voglio dire, ci colpisce, un metile, una sostanza chimica, va a inserirsi nelle basi dell'acido nucleico, che sono l'adenina, la timina, la squalina e la citosina, e modifica la produzione delle proteine, perché un DNA serve esclusivamente a produrre delle proteine. E uno dice, ma chi se ne frega delle proteine? Se non fosse che noi siamo fatti di proteine, ma quello che è peggio è che tutti i neurotrasmettitori e tutti gli ormoni sono proteine. Capito? Di conseguenza avere proteine alterate vuol dire avere ormoni alterati, vuol dire avere neurotrasmettitori alterati. E peggio che mai un'emozione così intensa, negativa, inaspettata, brutale, dolorosa, vissuta in isolamento sociale, ti possa poi dare un'attrazione in cui oltre che un etile, un'altra bella sostanza che si chiama acetile venga a immettersi sempre tra le basi nucleiniche, cioè questa adenina, timina, valina e citosina, provocando i disastri che provoca. Allora, quello che è importante è che l'Università di Wisconsin Madison ha dimostrato quanto il maestro Buddha avesse ragione, che altrettanto questo fenomeno, il maestro Buddha di metile e di acetile ovviamente non sapeva nulla, però sapeva benissimo che la meditazione e la visualizzazione guarissero la mente da tantissime situazioni alterate. E allora, appunto, come si chiama? L'Università di Scorsi Medici ha dimostrato che una volta che tu fai della meditazione, della visualizzazione, vivi in un modo diverso la situazione che vivevi, hai insomma, un atteggiamento mentale diverso, vivi le cose con una prospettiva mentale diversa, in un orizzonte mentale diverso. L'acetile e il metile se ne vanno e il DNA ritorna a quello che era prima. Vengono riprodotti gli stessi ormoni di prima, vengono riprodotti gli stessi neurotrasmettitori di prima e come si è passati dalla salute alla malattia, si passa così dalla malattia alla salute. Se no non si spiega guarigioni come quelle di Lourdes o guarigioni improvvise e miracolose o altro. È chiaro che noi abbiamo grandi possibilità di reazione. Io nell'ultimo libro che scriverò nella mia vita, quello che uscirà a giugno, che è intitolato Le emozioni danno le malattie, finisco con un capitolo che scrivo chi era Domag? È una presa in giro, è un modo di fare provocatorio, che significa questo. Domag era un premio Nobel per la medicina. Ma notate bene, nel 1936, vale a dire, era un uomo che ha preso il premio Nobel 10 anni prima che io nascessi, che io sono all'inizio del 1936, no? Bene, Domag ha preso il premio Nobel per un farmaco che ha provocato un sacco di morti, ma che potremmo si ritenere il toccasana in assoluto di tutto, si chiama sulfamidico, si chiamava il Prontosil rosso. Ora, perché vi dico questo? Perché Domag è del 1936, ma i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri bisnonni, i vostri zisnonni, i vostri quadrisnonni o come cavolo si chiamino, come sono vissuti sino ad oggi? È certo che loro sono figli della primitiva cellula batterica che ha dato origine a tutti noi, vi dico anche il nome di vostro nonno, si chiamava Luca, non è un nome, iniziale inglese, il quale ci ha dato queste cellule, che noi siamo infatti cellule batteriche modificate, è per quello che è tanto doloroso prendere degli antibiotici perché combattono anche le nostre cellule, cioè le cellule dell'ospite indesiderato, voglio dire. Quello che è importante capire, la cosa più importante da capire, è il valore che hanno le emozioni nella nostra vita. Possono dare le neoplasie, possono dare le malattie degenerative, possono dare i tumori, noi tumori, le infiammazioni, possono dare le malattie autoimmuni, però possono anche farci guarire dalle stesse, perché il potere di guarigione è dentro di noi, è dentro di noi. Solo che dice, ma perché tu allora hai quello e non sei ancora guarito? Perché si dà il caso che quando tu hai un problema, o vivi emozionalmente sereno, ottenendo quello che si chiama, quello che noi respiriamo e che è difficile da ottenere, ma che è possibile ottenere, e che si chiama equilibrio emozionale, oppure diciamo è inutile che tu fai quello che non so, uno di questi antisignali della medicina evolutiva, chiama conflitto Lisi o compagnia bella o queste tecniche di riparazione, eccetera. Quando invece ogni giorno ci arriva un'altra emozione, un altro colpo emozionale, se io faccio una tecnica per cercare di guarire da questo problema agli occhi, ma nel contempo mi stresso facendo il libro, non mi calmo mai. Sto bisticciando sempre con le persone che mi vogliono bene, alle quali voglio bene, non ho nessun affetto ricambiato da parte di mia moglie, vivo in continua belligeranza con i colleghi o altro, non c'è nessuna speranza di guarigione. È chiaro che la guarigione nasce dall'equilibrio emozionale, vale a dire la capacità di adattamento all'ambiente, adattamento all'ambiente. Capito? L'altro ambiente che può essere fatto di banalità, per esempio il primo Nobel Kahneman, per dire, ha dimostrato degli adattamenti che avevano fatto all'aeroporto di Amsterdam, era quello di usare una mosca falsa dipinta al centro del water, in maniera che gli uomini facessero la pipì al centro del water. E così le donne della polizia non si stressavano a pulire gli escrementi, insomma, l'urina, eccetera, di chi faceva la pipì fuori di questo. Perciò l'equilibrio emozionale si può raggiungere anche con atti banali, atti banali, che sono appunto la possibilità di parlare dei propri problemi con gli amici, il fatto di chiamare le persone per nome, oppure tu o per tuo o per cognome, no? Parlare persone per nome, quando li avvicini poter sentire che cosa è il loro problema, che cosa hanno fatto, di cosa si interessano. Insomma, cercare in poche parole di indirizzare la loro emozione proprio verso obiettivi che siano, come si dice in termini tecnici, gratificanti, gratificanti. Perché è chiaro che un'emozione deve portare anche a una gratificazione. Se io voglio dire, posso, non so, tanto siamo tutti adulti, fare l'amore con mia moglie o con la mia compagna o con la mia madre, come sia, e avere poi un orgasmo che è un'esperienza gratificante. Ma se invece io voglio dire, ho una cosa che naturalmente mi porta a avere disinteresse verso questa cosa, l'esperienza non è assolutamente gratificante, ma è assolutamente negativa, negativa. E questo porta ad un andare a un fatto tremendo, perché siccome l'emozione è come se fosse l'acqua che bolle dentro la pentola a pressione, quando la fai uscire attraverso la valvola della pentola a pressione, fa saltare il tappo della pentola, e di conseguenza hai improvvise reazioni incongrue, cioè vedi persone urlare all'improvviso, battere i pugni sul tavolo, battere le posate contro ci sono cose che io ho visto, che voi sognate la notte. Io ho e avevo, diciamo, un amico che è un ingegnere, che è una persona a detta di tutti una delle più tranquille del mondo, una persona apprezzata da tutti, eccetera, cui ho visto fare una cosa terribile. Cioè, un giorno eravamo in una delle poche terrazze sul mare che esistono in questa Sardegna, tanto avanzata, ma abbiamo scambiato i libri, eravamo a Costa Verde, dove esiste questo posto. Ma perché il posto di mare, terrazze sul mare, non ce n'è, a dimostrazione che i sardi fanno quello che i filosofi, i medievali, che cercavano di cambiare da piombo in oro, fanno invece cambiando l'oro in emme, capito? E non so, ma loro fanno delle cose assurde. Fatto sta che questa fu una bella traversa sul mare. Siamo andati, a un certo punto eravamo a tempo della, come si chiama, della Coppa del Mondo in Germania, e i tedeschi gridavano nelle varie città tedesche: Berlin, wir fahren nach Berlin, che in tedesco vuol dire Berlino, Berlino, arriveremo fino a Berlino, dove c'è la finale, no? E a un certo punto mi ha detto, e dico, ma cosa dicono questi tedeschi? E lui ha detto, Berlin, wir fahren nach Berlin. E lui ha detto, con voce assolutamente tranquilla e calma, dice, Berlin, wir fahren nach Berlin. A quel punto la moglie, inopportunamente, ha detto, dice, quante volte ti ho detto di non alzare la voce troppo alta che ci sentono tutti, no? Ha preso lui le posate, le ha battute violentemente sul tavolo, ha dato un pugno che ha fatto saltare i piatti e dopodiché ha preso il coltello in mano, l'ha sbattuto fortemente. A quel punto io, che non so dall'aspetto mitico, sono stato ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, gli ho messo la mano sulla mano e gli ho detto, beh, vabbè, facciamo finta di nulla. Però lui è stato chino sulla sedia, non ha più voluto mangiare di nulla, perché questo gli ha risentito emozionalmente quello che la madre gli aveva detto, capito? Perciò quello che conta non è l'emozione in sé, è in quella stazione del talamo l'emozione si carica di significato, di valenza, capito? Per cui quello che arriva, per dire, pensate che cosa vuol dire in questo mondo, non so, in questo mondo così buffo, stupido e inutile, voi pensate che cosa significa, non so, dire che hai vinto presidente del centro di osservazione di astronomia di Cagliari. Ma pensate che cosa significa in un mondo che non esisterà più, solamente fra un po' di miliardi di anni il sole se lo mangerà tutto. Conta niente, cioè è una cosa bella, ma con un valore relativo. Eppure conta il valore che tu dai, ti può rendere felice, contento, puoi avere 100 orgasmi al minuto, che ti posso dire, puoi essere felice come una Pasqua, come si dice, oppure non riuscire a vincere quel concorso, ti deprimi e ti butti dal bastione. Ecco, il maestro aveva capito che bisogna trovare l'equilibrio emozionale, per cui bisogna a un certo punto che le emozioni siano finalizzate verso obiettivi determinati, abbiano gratificazione e siano naturalmente legate a fattori di insieme di compassione, che è un'altra delle emozioni più importanti che ci sia. E quando questo manca, disgraziatamente l'emozione che esiste, perché è un fattore intrinseco al nostro cervello, naturalmente fa sì che si abbiano delle reazioni che sono assolutamente incongrue. Voi vedrete persone che sono incredibili, perché voi pensate premi Nobel per la medicina che si buttano dalla tromba delle scale, premi Nobel per la psicologia, la tromba delle scale, non so, capito? Pensate che abbiamo un cervello che è lo stesso, all'incirca quello mio e quello che aveva Adolf Hitler o che aveva quel Batard, diciamo in francese, di Innocenzo IV, che ha permesso la tortura. Papa della Chiesa che ha permesso la tortura, oppure quell'altro Batard, diciamo, chiamiamolo così, del cardinale Caraffa, che è sotto il nome di Pio IV, ha mandato a rogo 29 eretici ad Ancona, questo per non. Eppure aveva lo stesso cervello nostro, esattamente uguale. Ci può essere la differenza di millimetri, di colpi mammillari, ci può essere cosa, ma è la stessa identica cosa. È una macchina che naturalmente è un automobile che viene fornita a tutti uguale, non c'è praticamente quasi differenza, eccetto in una differenza c'è invece, che è quella dell'ambiente nel quale sei vissuto. La gente crede che sia la BMW che ti viene regalata da ragazzo, no? Che fa la differenza tra quello che gli hanno regalato una 500 o quello che gli hanno regalato una Ferrari o quello che gli hanno regalato una Mercedes. Invece no, a tutti regalano una 500, che se è un regalo portato in questo mondo, Dio mio, insomma, voglio dire, per essere da vedere, e che a un certo punto improvvisamente può diventare una Ferrari, in base all'ambiente nel quale si è vissuto, o può diventare un ciclomotore sgangherato, è proprio questo, è l'ambiente che modifica le cose. L'ambiente che sono anche le emozioni, che sono i genitori che abbiamo, gli amici che abbiamo, i fratelli che abbiamo, gli insegnanti che abbiamo, eccetera. È tutta una cosa così. Vi parlerò di queste emozioni, parlando dell'intelligenza emotiva quest'anno, che c'è dal prossimo mese, settimana, scusate, che non posso più venire perché la terapia deve fare molto pesante. E poi diciamo, vi introdurrò a come si possono riconoscere queste emozioni, come si possono massimamente gestire, quello che si dice fare il manager delle emozioni, no? Mi ha corretto la mia tutor di inglese perché dice che è una parola assurda dire manager, ma si dice manager. Ti piace? È bello, no? In un mondo così che avrà inghiottito dal sole, che si trova in un posto qualsiasi, tra i bracci di Nascuno Croce e di Falseo, un posto sperduto, come ce ne possono essere pochi in questo universo, pensare che quella dice non manager, ma minagiro, così fa molto tocano, molto, molto chic, capito? Molto chic. Pensare che fra poco non esisterà nulla, né di lei, né di me, né di nessuno, e in questa magia chissà che cosa servirà. Pensate che ho fatto i conti, non esiste una tomba nel cimitero di Cagliari, di Sassari, non ci sono due cimiteri che io conosco che superi il 1800. Abbiamo cancellato dalla faccia della terra anche come tomba, come quello che esiste, a meno che non ti chiami la regina Vittoria o sei un Beatrice di Savoia o Domenico Alberto Azzuni. Pensate quando siamo stupidi noi esseri umani che sono andato a Sassari circa 2 mesi fa e uno è incavolato come una belva perché Domenico Alberto Azzuni, uno dei pochi sardi che ha raccontato qualche cosa, era un sassarese del 1700 che ha fatto il codice di navigazione che ha adottato da Napoleone, per quello ha raccontato qualcosa ed era incavolato come una belva, questo qua, ma immaginatevi qualche cosa, perché è sepolto nella cattedrale di Lunardi. Ma ditemi voi.
Ah, perché lui è sassarese?
Eh?
Perché lui è sassarese e non è
Quello era
battente?
sassarese,
Ah,
Alberto
capito.
Azzuni era sassarese e voleva che fosse sepolto a Sassari, capito? Quasi esista Sassari, ma capito. Il più dignitoso è stato uno delle poche persone di questo mondo che io ho ammirato e ammiro, che un generale romano, nonostante che uno dice, vabbè, tu ami persone invece generali, però questo era un tipo con un tosto, diciamo, si chiamava Scipione l'Africano ed era uno insomma che è vissuto poco in questo mondo, è vissuto meno del suo avversario Annibale, perché un uomo si chiamava Scipione, dell'erbo di Scipio, si è cinta la testa, no? Molti non sanno cosa voglia dire, non si chiamava veramente Scipione lui, no? Lui si chiamava Publio Cornelio e si chiamava Scipione perché? Perché in latino antico Scipio vuol dire bastone e il suo antenato era uno che faceva da bastone a suo padre, cioè l'antenato, il 25° nonno di Publio Cornelio, lui faceva da bastone perché lui era cieco e lo sosteneva mentre camminava. Da cui l'appellativo di Scipione. Mi piace troppo quest'uomo perché da giovane ufficiale della cavalleria romana, nella battaglia della Trebbia, combattuta contro Annibale, aveva il suo padre, il Scipione Giuliano, era stato ferito, si pensava a morte, lui se l'ha caricato sulla spalla, a 19 anni alla Trebbia e l'ha portato sino a Piacenza, unica città nella quale non aveva ceduto alle lusinghe di Annibale, si era fortificata contro Annibale, no? E questo è uno che si porta tutta la notte questa carica in spalla, con atto di compassione verso il padre, mi ha lasciato veramente molto, molto perplesso. E anche mi ha lasciato un'altra cosa perplesso, in cui concludo, quando ha vinto la battaglia di Zana, non so se lo sapete, aveva sconfitto Annibale a Zana, no? Costringendo addirittura lo storico latino Tito Livio a fare quattro ablativi assoluti in una frase, una cosa impossibile, dice pulsu, incredibile dictu tabitu, cioè respinto, incredibile a dirsi, no? Impossibile fare quattro ablativi assoluti in una piccola frase, eppure ce l'aveva fatta. Fatto sta che Azama gli aveva dato una bella regnata e aveva vinto. Era entrato in patria, era stato oggetto di calunnie con tutte le persone che contano, e a un certo punto aveva deciso di andarsene via, di andare in un posto che allora doveva essere molto bello, adesso è un posto di mafia terribile, nella terra dei fuochi, chiamato Villa Literno, o Villa Literni, come si chiamava allora. A un certo punto gli aveva fatto un processo a Roma in cui lui era stato assolto, allora i legati romani erano andati da lui e gli avevano detto: Console, dobbiamo comunicare che sei stato assolto e puoi ritornare a Roma quando vuoi. E gli ha risposto freddamente e in maniera assolutamente positiva per me: ingrata patria, non avrai rimorsi. Altro che volere lui per Giulia Sassari, ingrata patria, non avrai rimorso. Capito? Anche quella è l'emozione. Quello è vissuto, non sappiamo dove sia finito, dove sia stato, ne parliamo come se fosse qui con noi, capito? Ho visto io monaci tibetani che a tavola, seduti uno tra l'altro in un cielo così, avevano un posto libero, erano loro. Maestro Tsongkhapa, morto 600 anni fa, con che era con loro, che parlavano con lui come se fosse ancora vivo.
La presenza.
Ed è quello che poi conta nell'emozione, restare nel cuore degli uomini. Buonanotte.
Grazie. Niente meditazione,
Gianluigi? La farà Gianluigi per me, perché io non sono in condizione mi riprenderò. Sto cercando di lottare fortemente, non sono in condizioni di. Lotto in una dura battaglia. Capito? Però sono convinto che uno ce la possa fare se ha massimamente la condizione più importante che deve avere, cioè capire che tutto è relativo, tutto è impermanente e tutto naturalmente interdipendente. Se uno può credere che tutto sia senza fine, tutto dura per sempre, tutto è così com'è, non conosce l'essenza di questo mondo, dove tutto cambia in continuazione. L'importante è mentre il mondo cambia, dobbiamo cambiare noi con lui. Perché l'adattamento al cambiamento è l'essenza stessa della nostra vita, che permette di vivere in maniera corretta, di morire di senectus, come si dice, cioè di vecchiaia, perché alla fine, anche se ci dispiace, dobbiamo comunque andarci, cioè il nostro destino, andare via da questo mondo, magari a qualcuno piacerà anche restare. Ho scoperto comunque con una grande sorpresa che al 94% non piace assolutamente restare. Vogliono fare la loro vita per il tempo che esiste, ma poi gli viene con il suo spirito una sorta di tensione.